siamo al momento del nostro approfondimento a più voci. E, miserabile, lacrimosa, dolorosa, raccapricciante, viene descritta così la guerra nell'Iliade, il poema epico attribuito ad Omero che venne composto intorno al 730 a.C. Un poema, come sappiamo, che narra la lotta tra due eserciti pronti a contendersi la città di Troia, un assedio lungo 10 anni e le mura della città che resistono, e in ogni passaggio del poema omerico emerge la ferocia e la violenza che porta con sé la guerra. Ma nell'Iliade si racconta anche del destino di un popolo conquistato e della determinazione di chi lo assedia. Tutti elementi che permeano sempre di più anche il nostro quotidiano, così precipitato in guerre vicine e lontane. Intanto io do il benvenuto a Cristina Artoni, che è qui con me.
Buongiorno Mario, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Quindi la guerra è al centro della nostra ultima pagina di Alphaville. Parliamo di conflitti, delle radici dell'uomo moderno che affondano nel passato e davvero in quella guerra di Troia. Lo spunto lo offre un libro uscito di recente per la casa editrice Lettera 22 dal titolo La guerra di Troia, figure e testi per la messa in scena di un mito, di Beniamino Servino e con i testi di Eugenio Tescione. E intanto quindi benvenuto ad Alphaville a Beniamino Servino.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Lei è architetto, opera prevalentemente nell'ambito della progettazione architettonica del design, è autore di molti libri, ma anche di disegni e opere realizzate con le tecniche più diverse, infatti anche di questo parleremo. Ha partecipato a molte edizioni della Biennale di Venezia e qui ci piace ricordare una delle sue opere esposta nel 2002, un micro edificio in legno truciolare, prototipo sperimentale di un alloggio per senza tetto. E diamo il benvenuto anche al nostro secondo ospite, Valerio Paolo Mosco.
Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
Valerio Paolo Mosco, critico e storico dell'architettura, docente di composizione architettonica e urbanistica all'Università di Venezia. Beniamino Servino, il suo libro La guerra di Troia, realizzato insieme a Eugenio Tescione, unisce immagini, le sue immagini, collage e testi che evocano il mito e la tragedia dell'antichità. Da dove nasce l'urgenza oggi di tornare proprio a riflettere su una guerra epica come quella di Troia? Cosa ci dice ancora quella vicenda, solo all'apparenza evidentemente così lontana nel tempo?
Ma questa è un lavoro che ha radici molto antiche, che risalgono alla mia fanciullezza, quando mi sono imbattuto nella Odissea televisiva, e questa cosa devo dire mi impressionò, fu un'esperienza veramente nuova per me, e quelle immagini, quelle atmosfere, soprattutto quelle figure mi hanno lasciato una traccia indelebile. Poi col tempo ho avuto modo di tornare su questo tema, in particolare con la edizione teatrale della Elettra di Strauss nel 2003, se ricordo bene, con i costumi e le scene di Hansen Kiefer, che mi impressionarono altrettanto, perché erano delle figure di gesso aperte da un lato, fisse sulla scena, dentro le quali poi si andavano a sistemare i cantanti ogni volta che entravano in scena, dovevano fare la loro parte. Quindi questi elementi hanno poi segnato questo ritorno di un interesse verso certi momenti della storia del mito, che poi in fondo non ci hanno mai abbandonato. Queste sono, diciamo, le cause scatenanti di questo studio, che poi ha avuto un tempo molto lungo.
Ci torneremo. Valerio Paolo Mosco, in un articolo pubblicato su Doppio Zero dal titolo L'Eterno Ritorno della Guerra di Troia, lei scrive anche a commento del libro di Servino e Tescione che l'io collettivo occidentale è ancora radicato nelle vicende della Guerra di Troia. Ecco, in che modo sono radicate e perché secondo lei?
Beh, in che modo? Il modo è talmente evidente, nel senso che poi la storia dell'Occidente è una storia di guerra. nel bene e nel male, non nel male sostanzialmente. Però la cosa importante è che è il bisogno di radicamento, che non vuol dire una rendita di posizione, vuol dire soltanto che se radicati all'interno di un mito, beh, le cose diventano più chiare, anche diventa più chiara l'accettazione dell'altro. E invece questa poetica dello sradicamento è una poetica molto pericolosa da un certo punto di vista, ma il punto è il mito, cioè ci si radica attraverso il mito non è nient'altro che un rito che a un certo punto ha preso, non si è riuscito a stabilizzare, ed è ciò che rimane, cioè ciò che si tramanda, e se noi siamo ciò che lasciamo, beh, il mito è proprio la testimonianza di riuscire a rendere stabile la forma. Ma la cosa importante secondo me, e più che altro lo si vede nell'opera di Servino, nella sua peculiarità, è che non vuol dire che il mito è profondissimo, ha significato i riconditi, no, è qualcosa che attraversa tutto e lo attraversa con una spaventosa leggerezza, per cui la guerra di Troia seduce un bambino come anch'io ero all'età, sono coetaneo di Beniamino, e l'Odissea televisiva fu per me iniziatica, oserei dire, però poi è valido anche alla fine della vita, al tramonto della vita. Il mito è ciò che rimane, e ciò che rimane è qualcosa che poi allo stesso tempo, ripeto, non ha una profondità ermeneutica, ma si dona immediatamente, è proprio questo suo donarsi immediato che è il suo mistero.
Beniamino Servino, c'è chi sostiene che le storie che ci raccontiamo, lo ricordavo nella copertina di oggi, di Alphaville, fondamentalmente sono due, ovvero l'Iliade e l'Odissea, vale a dire la storia di una guerra e quella di un ritorno a casa. Beh, oltre a chiederle che cosa ne pensa di questo punto di vista, di questa affermazione, si ritrova anche lei nella visione di Valerio Paolo Mosco, che ritiene che il mito della guerra di Troia sia anche una chiave ancora attuale per comprendere la nostra epoca, il nostro modo di vivere e di combattere anche.
Sì, soprattutto perché io considero il tempo tutto schiacciato sul piano del presente, e quindi l'attualizzazione necessaria per la comprensione degli eventi è un modo per interpretare poi i fatti. Infatti, le figure che io utilizzo a commento di questa storia sono figure che hanno i volti di modelle, soprattutto ritagliate da rotocalchi di moda, ed è un modo per valutare anche l'appartenenza ad un sentire che si tramanda inalterato e attualizzato, ed è un modo per esprimere anche un modo per appropriarsene, adeguandolo poi a sé, cioè tutto quello che io produco è un modo per adeguare, per adattare a me le cose che amo, e queste tracce mnemoniche trasversali, lunghe tutta la mia vita, poi ritornano schiacciate sul piano unico, leggibile e possibile, che è quello del presente, ed è quello che ognuno di noi poi fa proprio e trasferisce ad altri attraverso la sua esperienza di oggi.
E sentendola parlare di modelle, a me, Cristina, è venuto in mente Brad Pitt, che è l'Achille in una versione cinematografica dell'Iliade che si intitola proprio Troy.
Sì, e adesso con Valerio Palamosco io volevo rimanere di nuovo sulle radici. Lei scrive nell'articolo di cui parlavamo poco fa che Simone Weil aveva compreso che l'Occidente non è spiegabile senza uno dei suoi miti fondativi, la guerra di Troia, appunto, senza il poema della forza. Ecco, ma il mito, per essere eterno ed entrare quindi nella storia, è necessariamente nato dalla violenza?
Su questa cosa qua, intendiamoci, la violenza può essere fisica, può essere metaforica, può diventare un monumento, cioè a un certo punto il sacrificio, l'architettura nasce come monumentalizzazione del sacrificio, cioè il Tempio greco era nient'altro all'inizio ai suoi esordi che uno strampalato elementi di travi in cui venivano appese le interiora e poi mano a mano questo ha prodotto. L'epopea cristiana di fatto è questa, è l'Eucaristia, cioè il sacrificio è solo l'ultimo dei sacrifici, per cui è un discorso metaforico, non è che è un discorso che va al di là di tutto ciò. E, sul fatto che insomma il sacrificio sì è necessario, ma non in senso metaforico, mi raccomando, è anche necessario per qualunque tipo di attività umana, cioè meno male, ma questa è una testimonianza personale, qualunque prodotto umano che è figlio di un sacrificio metaforico, diretto, indiretto, trova per me sempre la mia stima, perché è un rischio poi il sacrificio. Ma detto questo, un punto secondo me essenziale del lavoro di Beniamino Servino è che Beniamino sta nella stessa barca di un Pasolini, di un T.S. Eliot, cioè di Ezra Pound, cioè hanno capito che la decostruzione moderna, uno strumento magnifico di conoscenza, va fatta sulle nostre radici e là nascono dei nuovi interpretazioni, i miti si rianimano, vanno decostruiti. Questo è il grande messaggio, per esempio, del cinema di Pasolini. Bene, e questo messaggio qua non è stato capito, è stato capito poco da alcuni, in musica da Stravinsky, per esempio. Bene, è proprio questa decostruzione, questo andare, ritornare, ridisegnare sempre lo stesso mito in forme diverse ed è un rito anche quello e penso che questo è forse uno dei lasciti maggiori della cultura occidentale, questa riscrittura costante, critica delle nostre stesse radici.
Beniamino Servino, lei è d'accordo, il sacrificio è necessario, poi ovviamente parleremo anche delle sue opere, entreremo un po' più nel merito.
Ma io più che del sacrificio parlerei della modalità con cui tutto questo viene trasmesso, che è quella del rapsodo, di chi ascolta delle storie, le fa sue e attraverso la sua, il suo adattamento le racconta ad altri. Quindi è un continuo rimbalzare di adattamenti che poi del contenuto originario, forse semmai vero, semmai esistito, trasmette un modo con cui l'uomo fa proprie le cose che ama. Io nel mio lavoro mi guardo intorno e fra quello che vedo, se c'è qualcosa che mi interessa e mi colpisce particolarmente, io provo a farlo mio adattandolo a me. E in questo mi sento davvero un rapsodo, cioè racconto ad altri le cose che ho amato, che conosco, che esistono e che passano attraverso di me per diventare racconto poi ad altri. Quindi la realtà ha questo dono ineguagliabile e insostituibile, quella di poter essere adattata e trasformata continuamente dal desiderio, dal bisogno, dalla necessità, ma soprattutto dalla ricerca di un equilibrio che diventa poi piacere tutto personale.
Valerio Paolo Mosco, prima Beniamino Servino ci raccontava anche come sono nate le figure, alcune delle immagini, soprattutto i personaggi, le figure femminili all'interno di quest'opera, di questo libro di cui stiamo anche parlando. Che ruolo rivestono le figure femminili nel mito della guerra di Troia? Un ruolo non secondario, lo sappiamo. E in quale misura le donne custodiscono una verità profonda sul conflitto e anche sul potere che è, appunto, porta con sé la guerra e sulla natura dell'essere umano?
Ci sono delle immagini nel libro che Beniamino dedica a coloro che sono rimasti a casa, no? E devo dire che è la prima volta che sento una dedica di questo genere, molto potente. Ma il punto è che, se non sbaglio, Kreni andava dicendo che mentre agli uomini nei miti è data una certa complessità, cioè Achille è spietato, ma nel momento in cui il padre di Ettore va a reclamare il cadavere del figlio, cambia. Ulisse è affettuoso con Nausicaa, è spietato con Circe, insomma agli uomini è dato essere non dei topoi, non dei cliché, alle donne no, le donne possono essere soltanto il ruolo che loro hanno. Quindi in definitiva ciò che rende salda la narrazione del mito è proprio questa figura costretta, coatta delle donne. Bene, le donne sono il vero mito. E non esiste un personaggio femminile complesso, non è possibile per loro, non si possono permettere la complessità. E questo è un punto essenziale. Così facendo diventano quasi dei cliché poi alla fine. Dei cliché in cui giusto all'interno della propria casa, giusto all'interno con le proprie ancelle, chissà, ma non lo sappiamo, forse possono lasciarsi andare anche a qualcosa altro, ma noi non lo sappiamo e non lo dobbiamo sapere. Bene, e questa è una caratteristica dei miti passati. Probabilmente noi dovremmo riscrivere i miti in maniera tale che questi personaggi possono uscire dalla loro reclusione formale, oserei dire.
Beniamino Servino, allora dicevamo che le sue opere sono del libro, sono composte da immagini e collage. Come sono nate e quali personaggi epici ha rappresentato della guerra di Troia? Con quali criteri li ha scelti?
Li ho scelti, come accennavo poco fa, con un criterio che è molto personale, ma di recupero di vecchi amori, di vecchi attaccamenti, ed è stato un modo per portarle ad altri attraverso di me. Io ho immaginato queste figure che in qualche maniera davano un volto e un corpo a dei nomi, a dei ruoli che nel tempo avevo accumulato, cercando di farle diventare figure che era possibile incontrare nella vita quotidiana, una attualizzazione possibile che rendesse possibile poi un incontro, ma tutto però con l'aspirazione ultima di una messa in scena, e questo poi è lo scopo principale di questo lavoro, quella di una teatralizzazione del tutto, in modo che tutto potesse essere osservato con la distanza necessaria e preziosa della riduzione al racconto e mai una traduzione della realtà che è troppo dura per essere raccontata. Invece una messa in scena con figure che appartengono anche al nostro vissuto immaginario potesse rendere più accettabile tutto quello che sta accadendo. Io avevo selezionato, se c'è
sì,
un minuto,
certo,
una didascalia di Eugène Deschaux a questo libro, di un'immagine in particolare che recupera in qualche maniera anche il tema dell'epica su cui Valerio scrive e con tanta lucidità e con tanta attenzione, che mi ha ancora una volta colpito, e provo a leggerla. Ora che epica possiamo narrare? Solo l'epica di chi resiste al terrore dell'arma che invisibile e sovrastante immane sulle case, deboli protezioni, architetture fragili al cospetto di armamenti potenti, usati per portare la guerra a chi non combatte, per debellare nemici disarmati, non combattenti, inermi bambini, anziani balbettanti. E non c'è divinità esterna e sovrana che imponga la pietà. Gli dei sono caduti,
scaduti dentro di noi abbandonando la casa celeste, e in noi sono sconfitti.
Valerio Paolo Mosco, in ogni guerra si riflette anche la dinamica del trauma, ovvero la riproposizione di antichi conflitti interiori proiettati su scala collettiva, ma ritroviamo anche la speranza di un ritorno a casa e di una pace che si spera ancora possibile. Avere coscienza di questo meccanismo, io credo che sia anche parte di quella che è l'unica chiave possibile per immaginare di poter un giorno rompere anche il circolo vizioso di quella violenza che partorisce la guerra e viceversa. E come si scardinano i miti?
I miti si decostruiscono, non si scardinano, cioè nel senso che, ripeto, il cinema di Pasolini ha fatto questa cosa qua, o la poesia di Eliot, hanno preso gli elementi dell'epica e li hanno riconfezionati. Pronto? Pronto?
Sì, 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 certo, vada pure avanti.
Sì, scusate, sì, sì. Li hanno riconfezionati, cioè i miti si rigenerano, questo è il punto essenziale, ma c'è un altro punto fondamentale, è che è il mito può essere totalmente, come dice Beniamino, forma quasi vuota, che un bambino lo può accogliere totalmente, ma poi ha una lunghezza semantica incredibile, per cui ci ritorni tutta la vita. Proprio questo è il mistero di cui noi abbiamo bisogno. Per quanto riguarda poi specificamente la guerra, è chiaro che l'atto del sacrificio, l'atto della morte, il più estremo di tutti, è chiaro che ha in sé qualcosa, un'attrattiva epica, anche perversa per certi versi, anzi nettamente perversa. Però questa cosa qua è innata nella natura umana. I danni di un tipo di atteggiamento che nega la natura umana, insomma, sono a mio avviso essenzialmente quello di creare una condizione in cui la guerra può perpetuarsi all'infinito. Nelle grandi guerre epiche a un certo punto c'è la pietas, un momento sempre di pietas e di persino amore nei confronti del nemico. Bene, nelle guerre dove che non accettano la guerra, bene, questa minima consolazione è negata, e questo è stato capito dalla Weiler, da Camus, da tantissimi. Beh, la pietas e il sangue hanno un rapporto nell'epica e noi abbiamo soltanto il sangue.
Siamo quasi in chiusura, abbiamo solo qualche minuto. Un'ultima domanda per entrambi, iniziamo con Beniamino Servino. Quale personaggio della guerra di Troia rappresenta, secondo lei, il nostro quotidiano davvero ormai cadenzato dalle guerre?
È la donna in tutte le sue accezioni, da quelle eroiche a quelle domestiche, a quelle minime a quelle sublimi. È la donna in un ruolo che è di partecipazione e di coinvolgimento continuo, diuturno.
Valerio Paolo Mosco, secondo lei?
Sono assolutamente d'accordo con Beniamino, nel senso che sì, l'archetipo femminile scardina molte delle aberrazioni, nel senso che poi di fatto l'ego maschile legato molto al topos, al personaggio, c'è nelle donne che sono più legate alla vita, alla vera vita, per cui alla capacità di provare compassione nel senso alto del termine. Beh, insomma, i veri personaggi che devono rimanere sono loro, gli Achille passano, le Penelopi e l'Andromeca invece rimangono.
Davvero bella questa conclusione, e io ringrazio a questo punto sia Valerio Paolo Mosco, critico e storico dell'architettura, docente di composizione architettonica e urbana all'Università di Venezia, che Beniamino Servino, architetto e autore insieme a Eugenio Tescione del libro che in parte abbiamo ripercorso, uscito per la casa editrice Lettera 22, La guerra di Troia, figure e testi per la messa in scena di un mito. Grazie a entrambi.
Grazie, grazie, presto.
Grazie a voi.
Grazie a voi. Grazie a voi.